Grazie. Per quanto riguarda il primo punto dell'ordine del giorno, abbiamo il piacere di avere qui con noi l'ingegner Giovanni Mancini, direttore di Como Acqua SRL. Grazie di essere qui presente a nome del Consiglio Comunale. L'abbiamo invitato su richiesta del consigliere Rivolta insieme ai altri capigruppo per sentire da uno dei protagonisti o comunque da una persona come l'ingegner Mancini, che è a contatto con questo tema dell'acqua, di tutti gli annessi e connessi, a che punto siamo. E quindi io le darei subito la parola, e quindi diamo la parola all'ingegner Mancini. Benvenuto ancora, alla parola.
Sì, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Io nell'ultima assemblea ho fatto presente a tutti i sindaci presenti che avrei fatto comunque il giro di tutti i comuni, ovviamente li farò per zona, perché la cosa più importante nel servizio idrico integrato è confrontarsi con il territorio per capire quali sono le necessità effettive. Quindi ad ogni chiamata come questa noi comunque rispondiamo, e quindi io sono contento di essere venuto da voi. Che cosa faccio? Un cappello introduttivo. Allora, come sapete bene, qui a Como, nella provincia di Como, è stata costituita una società pubblica, completamente pubblica, in cui la gran parte dei comuni sono soci della società. Si chiama Como Acque SRL, e risponde agli ultimi indirizzi del referendum per cui gli italiani si sono espressi in relazione al fatto che l'acqua deve rimanere in mano a società pubbliche, e Como Acque risponde a queste caratteristiche. Il problema principale, la più grande criticità di questa operazione è dovuta al fatto che la società è, oltre che nuova, è anche una società che ha un capitale sociale molto piccolo di 38.000 euro. Apparentemente questa sembrerebbe una criticità, perché una società molto piccola deve andare ad inglobare altre 20-23 società molto più grandi. Sembrerebbe una cosa abbastanza assurda a livello di economia di scala, però in realtà nei servizi pubblici è un'operazione che avviene di continuo. Perché si mettono insieme tante società più piccole per crearne una più grande? Principalmente perché i servizi pubblici a rete, come il servizio idrico, come per esempio il servizio del gas e l'energia elettrica, quando io ho una massa critica di utenze molto elevate, io ho che qualsiasi tipo di investimento che noi andiamo a fare sul servizio, anche grande, di diversi milioni di euro, l'incidenza che ho sulla tariffa del servizio e quindi sulla cittadinanza è molto bassa, perché questi sistemi più sono grandi più hanno grandi economie di scala. Per capire questa operazione abbastanza semplice vi faccio un esempio eclatante. Cioè, se noi andiamo a chiedere un euro, un centesimo a 10 milioni di abitanti, facciamo molti più soldi che se andiamo a chiedere 100.000 euro a poche persone. È lo stesso effetto che hanno le tasse, cioè un incremento basso, come fanno la tassazione indiretta su una massa di persone molto elevata, consente di investimenti con un'incidenza molto bassa su ogni singolo cittadino. Quindi il fare quindi fare delle operazioni in grande come questa crea un beneficio principale alle singole utenze. Lato di Como risponde a tutte le caratteristiche, perché il taglio minimo per avere una grande economia di scala sono 500.000 abitanti. Quindi Como è una delle province della Lombardia che beneficia di questo tipo di operazione come economia di scala. Per quanto riguarda il percorso, è stato già delineato dall'autorità di ambito che prevede la concentrazione di tutte le cosiddette SOT, cioè società operative territoriali già esistenti sul territorio, che dovrebbero confluire con un modello di fusione all'interno di Como Acque e generare un primo blocco di società come si dice, che costituiscono la base per la realizzazione del prossimo servizio. A quel punto, costruito questo primo blocco, si passerà all'acquisizione delle gestioni in economia, che sono il problema dal punto di vista dell'acquisizione più complicato. Su questo vi posso anticipare che le gestioni in economia della sola parte depurazione che sono rimaste agli enti locali, perché noi abbiamo molte società che fanno solo depurazione e molte società che fanno solo la parte acquedottistica, è un'operazione che faremo immediatamente con successivamente al passaggio delle società in Como Acque. Per quanto riguarda invece le gestioni in economia totali, cioè quelle in cui c'è ancora acquedotto, fognatura e depurazione completamente in mano al comune, l'operazione sarà un po' più lunga, ma questo è dovuto al fatto che prima di andarle ad acquisire noi dobbiamo garantire ai cittadini gli stessi livelli di servizio dell'altra parte del territorio. Quindi prima di prenderle avremo un periodo intermedio in cui noi andremo a fare le sistemazioni per avere gli stessi livelli di servizio, appunto, e non solo, anche fare in modo che ci siano tutti quei servizi. Faccio un esempio banale, non è il caso vostro, però per esempio i comuni dell'Alto Lago, io non posso pensare che un pensionato prenda la macchina per andare a pagare la bolletta e vada a Como facendosi un'ora e mezza di macchina. In quel caso noi dovremo strutturare tutta una serie di sportelli sul territorio che consentono anche ai soggetti che non sanno utilizzare internet, che non sanno utilizzare le carte di credito e non usano quei sistemi che metteremo in campo da quel punto di vista per semplificare la vita ai cittadini, anche di avere lo sportello anche nel comune piccolo. Su questo posso anche dire che per ridurre i costi dell'operazione creeremo un sistema informativo su cloud, tale per cui io potrò mandare regolarmente anche nei comuni piccoli di montagna, dove abbiamo 100 abitanti, 150 abitanti, dove nessuno ha mai pensato di andare a fare un servizio diretto presso la cittadinanza, ma creeremo degli sportelli mobili su camper che a orari prefissati della settimana daranno il servizio anche su comuni estremamente piccoli. Il motivo fondamentale è che, come vi ho detto, il livello di servizio che abbiamo nella grande città noi dobbiamo ripeterlo anche nelle altre parti del territorio. Per quanto riguarda la tempistica che già mi avete chiesto quando sono entrato, la convenzione di esercizio prevede 3 anni, cioè prevedeva dall'affidamento che è avvenuto a ottobre del 2015, prevedeva 3 anni di esercizio in cui in questi tre anni ci doveva essere il trasferimento delle attuali società e gestioni in economia in Como Acque. La scelta che ha fatto Lato era oculata, perché non è che si fa in un secondo un trasferimento di società, di personale, bisogna attrezzare gli uffici, bisogna spostarli sul territorio, cioè è una cosa estremamente complicata anche dal punto di vista organizzativo. Purtroppo io vi devo dire che io ci sono dal 23 di gennaio, i miei predecessori in un anno e mezzo non è che hanno brillato da questo punto di vista, la situazione è rimasta abbastanza stazionaria di operazioni, come si dice, velocizzazione dell'operazione non sono avvenute, e quindi a noi rimane un anno e mezzo per procedere con gli accorpamenti. Io vi dico che su questo ci stiamo attrezzando, tra l'altro, non so se lo sapete, noi siamo attualmente soggetti all'ispezione dell'autorità dell'energia e del gas che controlla il servizio idrico integrato. Prima di venire qua ho concluso con loro la giornata, una delle giornate della settimana in cui ci stanno controllando a tappeto. Su questo l'autorità non transige. Uno dei motivi per cui è venuta a controllarci è perché vuole essere sicura che Como Acque riesca ad acquisire il servizio nell'anno e mezzo ancora rimasto previsto. Sono venuti principalmente per questo motivo. Quindi questo, oltre che un pungolo, è una necessità, perché l'autorità, nel caso in cui noi non rispetteremo certe date, ci potrà o commissariare o fare multe milionarie. Su questo, io chiedo la massima collaborazione degli enti locali, perché se la parte tecnica e la parte politica collaborano direttamente, molte delle complicazioni, come si dice, operative che ha questo tipo di servizio per essere, come si dice, ristrutturato, si semplificano. Se invece la parte politica, come si suol dire, mi fa perdere tempo, cioè ci fa perdere tempo operativo, le operazioni si complicano. Quindi una delle, come si dice, la massima collaborazione che possiamo avere tra la società e i comuni è una delle operazioni più vincenti che noi possiamo fare in questo prossimo anno e mezzo che abbiamo verso la scadenza del periodo transitorio. Ci sono delle domande?
Domande, consiglieri? Nessuno? Bene, sì, consiglieri Volta, che schiacci. Vada.
Grazie Presidente, grazie davvero Ingegner Mancini per essere intervenuto. Allora, dato che appunto lei diceva non è la vostra fattispecie, la nostra fattispecie è la realtà di ASME SPA e Patrimonio SPA e di ASIL. Quindi la nostra situazione dal suo punto di vista, cioè, cosa che ha comunque questa trasformazione, delle problematiche, ne abbiamo già parlato tante volte in consiglio. Ecco, rispetto alla situazione erbese, cosa pensa?
Sì, no, io devo dire che molte delle società che adesso sto controllando, sto facendo la due diligence di tutte le società esistenti, ASIL è tra quelle che è meglio organizzata, però le posso dire che tutte le come si dice, l'attuazione delle delibere che sono state fatte dall'Autorità dell'Energia e del Gas, che scadono quest'anno, nessuna delle società esistenti sul territorio è in grado di rispettarle. Quindi, perché? Perché sono troppo piccole. Cioè, l'autorità si muove secondo la legge nazionale che prevede gli ATO, quindi grandi società. E quindi questa criticità di fondo è dovuta al fatto, quello che le dicevo prima, che il costo di un investimento su una realtà piccola è molto elevato rispetto a quello che avviene quando io ho una realtà grande. E per cui le faccio un esempio banale. Noi dobbiamo rispettare, dovremmo rispettare entro giugno la nuova standardizzazione non solo dei livelli di servizio previsti dall'autorità 2 anni fa, perché scade a giugno, ma anche il fatto che dobbiamo rendicontare tutta una serie di attuazioni. Faccio un esempio stupido. Il fatto che il cittadino aspetta al telefono del call center, noi dobbiamo monitorarlo, perché se supera un certo numero di secondi al telefono ci becchiamo una multa di 30 euro. Il problema non è la multa di 30 euro, quello è un problema grosso perché sono un sacco di soldi, però è il sistema che consente la misurazione in automatico di quel periodo del cittadino. Questi sono costi di investimento molto elevati che, se li andiamo a trasferire su società piccole, sono praticamente infattibili. Infatti loro non si sono mai attrezzati per rispondere a questa domanda, perché costerebbe troppo e poi il personale per rispondere a queste cose non ce l'hanno. Quindi andare in Como Acque è una necessità obbligatoria, per tanti motivi ne ho descritto uno.
Altri interventi? Consigliere Ghioni. Consigliere Presepio, scusi, non lo guardavo di là.
Non si vede.
No, vada.
No, è una domanda abbastanza breve. Volevo sapere dall'ingegner Mancini quali destinazioni avranno le proprietà delle reti e degli impianti che ora sono di proprietà delle società di gestione del servizio idrico.
Sì, pronto?
Sì.
Sì, io le dico la norma di legge, gliela spiego benissimo, così ci capiamo. Allora, nel servizio idrico le reti e gli impianti per legge sono demaniali, lo sapete anche voi. Dice perché ci sono delle reti e degli impianti che stanno all'interno di società che ai sensi delle direttive comunitarie sono soggetti di tipo privatistico? Allora, perché l'Italia è un paese confuso, cioè nel senso che si è permesso alle società, quando si sono trasformate da aziende speciali in società per azioni, di trasferire reti che erano del patrimonio pubblico all'interno delle società. Dice è stato fatto bene o fatto male, vabbè, è stato fatto, è una cosa di questo genere. Il problema dal punto di vista operativo non sussiste, perché l'autorità dell'energia e del gas e il governo Renzi nell'ultima legge sblocca Italia del 2015 ha risposto definitivamente a questa risposta che lei mi ha fatto. In che senso? Adesso cerco di spiegarla in maniera semplice perché è una cosa complicata. Che succede quando io faccio un investimento di impianto di depurazione? Facciamo conto che Como Acque fa un investimento di impianto di depurazione di 10 milioni di euro, ok? La società rimane proprietaria dell'impianto di depurazione fin tanto che l'impianto non si è ammortizzato. Facciamo conto che si ammortizza in 20 anni. No, noi rimaniamo proprietari dell'impianto di depurazione perché se no a livello fiscale noi non potremmo fare gli ammortamenti che poi vanno in tariffa, non potremmo ammortizzarli se non fossimo proprietari, ok? Se voi siete un professionista e siete proprietari di un'auto, l'ammortizzate in 5 anni perché siete proprietario e vi siete comprato quella macchina, ok? Nel servizio pubblico idrico che succede? Che Como Acque rimane proprietaria dell'impianto di depurazione finché non è completamente ammortizzato. Dopodiché si dice che l'opera è gradualmente devolvibile, cioè finito di averla ammortizzata, quindi i cittadini l'hanno completamente pagata, perché sono loro che la pagano l'opera, rifinisce nel demanio in maniera gratuita. Ok? Allora, con le reti che stanno all'interno delle società, che succede? L'autorità ha preso un meccanismo, qual è? È quello dell'articolo 31 dell'ultima delibera, che prevede che noi, come Como Acque, dobbiamo andare a riconoscere alle società che confluiscono dentro Como Acque il valore del non ammortizzato. Che succede? Che una volta che entrano dentro loro dentro Como Acque, per esempio con la fusione, io acquisisco tutte le reti che loro non hanno ammortizzato. La somma degli ammortamenti è il valore residuo della società, quindi entra dentro Como Acque, quel valore io lo rimetto in ammortamento, quando è finito l'ammortamento di quelle reti le restituisco al pubblico. L'acqua è pubblica, è dei cittadini, quindi bisogna fare operazioni di questo genere. Quindi noi che facciamo? Andiamo a riconoscere alle società la parte dell'investimento che ancora non è pagata. L'ho cercato di farlo semplice, è un po' più complicata e ci sono delle domande, ricomincio da capo perché questa è una cosa importante. Perché le reti sono dei maniali, è come la spiaggia, è la stessa cosa, è come il fiume, e gli acquedotti, la fognatura e la depurazione sono dei maniali, quindi il loro posizionamento finale è pubblico. Del resto, ripeto, tutto quello che noi facciamo sul servizio idrico è pagato dalle tariffe, quindi è pagato dai cittadini. Nel caso in cui non l'abbiamo pagate dalle tariffe, ma sono state costruite per finanziamenti pubblici o comunitari o nazionali, la stessa cosa, sono sempre i cittadini che l'hanno pagate. E quindi sempre lì devono andare a tornare.
Se è possibile la parola.
Scusi, solo una precisazione che mi è sopravvenuta con questo intervento. I mutui che gravano attualmente sulle reti e sugli impianti di proprietà dei comuni, come verranno estinti?
Sì, sono pagati, chi li assolverà? Saranno pagati da Comoacque. Appena noi fattureremo il servizio, questa è una norma di legge, cioè io non posso pagare come Comoacque i mutui di un comune che ha la gestione in economia, perché gli incassi da tariffa, alti o bassi che siano, stanno in mano dell'ente locale e quindi tutto quello che è confacente quel servizio, compreso il mutuo, è pagato da quelle tariffe. Quindi fino a che Comoacque non fattura per quel comune, noi tecnicamente non possiamo andare a riconoscere i mutui pregressi degli enti locali. Quando noi entreremo nel servizio, noi riconosciamo completamente tutto l'elenco degli enti locali che è stato accertato dal lato.
Grazie, consigliere Posetto. Altri interventi? Consigliere Ghioni, ha la parola.
Grazie Presidente. No, semplicemente una domanda da cittadino più che da detto ai lavori che non sono, peraltro. Cioè, Comoacque ha avuto una gestazione piuttosto sofferta, no? Travagliata. Adesso lei dice che entro il 2018 dovreste, nel senso che c'è Comoacque che
siamo
dovrà,
insieme
dovrà,
comuni e come cioè, sei certo, soci voi quindi.
Certo, siamo coinvolti. Ecco, il discorso è questo: entro il 2018 lo si dovrà fare per forza, perché altrimenti, come diceva, ci sarà un commissariamento possibile o multe pesanti o via dicendo. Io mi pongo la domanda che è questa, cioè in quali tempi poi riusciremo ad essere realmente operativi? Perché un conto è fare l'operazione e assorbire le società, e poi il grosso del lavoro sarà quello di renderle, cioè, operative da un punto di vista più generale. Noi abbiamo per esempio un discorso di un piano di intervento a livello generale che dovrà essere fatto ovviamente da Comoacque attraverso questi gestori territoriali, chiamiamoli così, che sono le vecchie società. Ecco, quando potremo essere operativi? Per esempio, in questo momento noi abbiamo, ricordo l'emergenza della Val di Caino che avevo espresso al vice sindaco, che ci sono delle emergenze che hanno bisogno di interventi. La situazione sembra essere quella di dire adesso non possiamo più farlo, perché lo farà Comoacque. Perciò la domanda è questa: fino a quando lei ritiene oggettivamente di poter essere operativo e quindi di poter intervenire laddove esiste il bisogno e la necessità verificata?
Allora.
E un'ultima cosa, l'incidenza sulle tariffe ipotetica. Avete già ipoteticamente individuato l'entità dell'aumento, perché chiaramente bisognerà pensare a degli aumenti e non al mantenere situazioni che non credo che riusciremo a mantenere i costi che abbiamo adesso, visto e considerato che lei avrà visto che la situazione dell'Alto Lago è molto diversa rispetto alla situazione territoriale nostra.
Sì, quello è il problema, io lo chiamo.
Questo, sì. Grazie.
Allora, le faccio un inciso così ci capiamo, sempre in maniera semplice. Allora, il codice degli appalti pubblici, lo sapete perché lo fate pure voi, no? Uno dei dirigenti vostri, per fare un appalto di un rifacimento di una strada a 100.000 euro, se non gli stanziate i 100.000 euro lui non può fare nessuna gara d'appalto, questo lo sapete perfettamente. E questo è il problema principale. Comoacque è una società che non ha capitali, perché c'ha 38.000 euro di capitale, e quindi se volesse domani mattina prevedere di stanziare un investimento, dovrebbe avere, facciamo appunto, un depuratore. Adesso io devo fare Gravidona nel più breve tempo possibile, perché quella è un'infrazione comunitaria. Dovrei avere in quel caso 1 milione di euro disponibile. Allora, non ragioniamo in questa maniera, perché se ragionassimo in questa maniera non faremo mai niente, perché le tariffe le prendiamo a posteriori, gli investimenti li devo fare prima e quindi è perfettamente inutile, è un cane che si morde la coda, non funziona così. E questo è uno dei problemi per cui siamo stati fermi 1 anno e mezzo. Lo dico perché io operazioni come questa ne ho fatte 3, questa è la terza, per cui devo dire che di tutte le altre 3 questa è la più semplice dal punto di vista operativo. Spiego con un esempio banalissimo. Allora, se un cittadino ha uno stipendio di 1500 euro, cioè in realtà oggi non lo fa, facciamo 2000 euro perché 1500 euro non lo fa più oggi, e si deve comprare casa, che cosa fa? Va dalla banca e si fa dare un mutuo trentennale. Okay? Perché si fa dare un mutuo trentennale? Perché la banca gli anticipa i 200.000 euro per comprare casa e poi lui con i suoi 2000 euro al mese ripaga con gli interessi nell'arco di 30 anni. Okay? E se no in realtà casa non la potrebbe mai fare, perché se dovesse mettere da parte la percentuale di soldi, arriva a 30 anni che è morto e quindi la casa non c'ha mai avuta. Okay? Allora, nel servizio idrico l'operazione è esattamente identica, noi dobbiamo fare un'operazione simile, cioè noi dobbiamo fare in modo che la società sia finanziata, perché se io riesco a far finanziare la società vi faccio gli investimenti, cioè come il cittadino compra casa noi dobbiamo fare la stessa cosa, perché noi abbiamo la sicurezza di avere gli incassi dalle tariffe con la pro quota che copre gli investimenti, e quindi come tale se io riesco a avere la finanziabilità delle opere riesco a fare le opere, se no non riesco a farle. Questo è il problema principale. Allora, che cosa devo fare io nel più breve tempo possibile? Lo sto già facendo, io sono arrivato da poco ma lo sto già facendo. Quello che devo fare è dare realtà finanziaria alla società in 2 modi. Uno, devo andare a fatturare come Como Acque al posto di tutti gli attuali soggetti, perché se faccio quello, primo prelevo la tariffa del servizio prevista dal piano d'ambito che c'ha gli investimenti dentro. Seconda cosa, io posso fare un processo strutturale per andare a chiedere il finanziamento per fare in modo che io anticipo gli investimenti come fa il cittadino normale. Devo fare la stessa cosa. Se non faccio queste due cose, la sua domanda risulta nulla, perché è impossibile realizzare quegli investimenti. Sono stato semplice su questa cosa. Quindi le prime cose che sto facendo io è quello di creare gli incassi e quindi dare realtà finanziaria alla società, che è la cosa più semplice, anche perché, guardate, se quando le società si fonderanno dentro Como Acque, il mese dopo io devo pagare gli stipendi dei dipendenti. Sapete quanti milioni di euro sono? Per cui se io non incasso le tariffe prima, quelli mi entrano dentro, ma poi i soldi per pagare gli stipendi, per pagare l'energia elettrica di tutti gli impianti, che sono milioni di euro, per pagare lo smaltimento fanghi, per pagare i servizi, io ce le devo avere preventivamente. Quindi se io non do le gambe alla società e non gli do gli incassi, questa operazione, anche di fusione, non parte mai. Quindi questa è una delle prime cose che vi proporrò in assemblea, cioè la soluzione di questo problema. Questo problema poi si porta il secondo problema appresso: se lo faccio in un certo modo riesco a finanziare la società, se riesco a finanziare la società vi garantisco gli investimenti, con quel criterio stupido che abbiamo visto prima. Sì, e anche delle gestioni in economia che prendo. Guardi, tra le due è più facile prendere. Ne lo devo fare nel più breve tempo possibile e comunque prima delle fusioni. Questa è una mia risposta. Guardi, se non faccio questo, facciamo il pregresso, perché il pregresso si è fermato per questo problema. No, le assicuro di no. Io le posso dire, adesso non è che lei se lo può andare a chiedere, però allora io ho fatto la prima operazione a livello nazionale 20 anni fa, No, io per finanziare quell'operazione era leggermente diversa perché aveva altre caratteristiche, poi erano altri periodi storici. Per fare quello, in quel caso il modello di finanziamento era project financing, non era mai stato fatto un project financing sul servizio idrico. Insieme all'ABI ho dovuto sdoganare il modello del servizio idrico integrato del project financing. È stato fatto il primo project financing, lì stiamo parlando di 100 milioni di euro erogati con quel sistema. Nella società Como Acque il project financing non si può fare perché non ci sono le caratteristiche per fare quel tipo di finanziamento. Il project financing ha bisogno di un capitale sociale estremamente alto, cosa che in questo caso non ci abbiamo, e seconda cosa, c'ha bisogno del flusso di cassa, che sarebbero la possibilità della società di fare utili. Dopo il referendum la società non può fare utili, quindi il project financing sull'idrico non si può più fare. Devo creare un'altra modalità di finanziamento, quando la vedrete ve la farò vedere, prima fatemela fare.
Grazie. Sono andato con consigliere Maelli, ha la parola.
Due domande da anch'io da cittadino, ma è interessante vedere questa prospettiva sua. Lei ha detto due cose. Questo è uno dei problemi e io le chiedo quali sono gli altri o quali sono stati, che è anche interessante. In
non
questo
ho
anno e mezzo.
Sono stati. Io
no,
non
in questo anno e mezzo. Beh, però lei è arrivata adesso e un'idea se la sarà fatta. E poi appunto, no, siccome diceva questa operazione è la più semplice delle tre che ho già concluso, mi interessava capire perché a noi finora è sembrata piuttosto complessa, e perché la situazione è variegata, perché appunto ci sono delle situazioni anche piuttosto gravi da bonificare o da rendere non sanzionabili. E quindi ecco, in che termini dice in fondo questa è la più semplice delle mie? Così ci aiuta a capire anche.
Glielo faccio con
grazie.
Una battuta. Allora, andare in America per Amerigo Vespucci è stato molto più semplice che di Cristoforo Colombo. Allora, siccome ho fatto Cristoforo Colombo per la prima volta, stavolta è molto più semplice. Questa è una battuta, però, nel senso che sono passati 20 anni di attuazione del servizio integrato, per cui molte cose sono estremamente conosciute. Io so esattamente quali sono le cose che bisogna fare per fare in modo di ottimizzare il servizio, prendere le gestioni in economia, quali sono i problemi, eccetera. Non è che se le andiamo in altro comune di montagna italiano è diverso dall'Alto Lago, tutti hanno lo stesso problema, più o meno simile. Voi avrete delle fattispecie particolari, lì in quel caso c'è il fatto che durante l'estate arriva tanta gente, quindi gli acquedotti devono andare e non riescono a gestire le portate di punta. Ci abbiamo problemi. Come? Quello è più semplice. Il tipo di proposte che vedrete che vi farò io anche sugli investimenti saranno tutte ottimizzazioni, perché in Italia. Io dico per esperienza, io ho fatto operazioni al nord, al centro, al sud. In Italia si parte dal concetto che se un'opera pubblica è stata fatta 20 anni fa, bisogna demolirla e farne un'altra. Non è così. Costa meno, specialmente con le nuove tecnologie, e reintegrarla, e quindi sono ottimizzazioni che costano molto di meno. Io prima di venire qua ho fatto un'attuazione su un ato del Veneto in cui avevano una procedura di infrazione per un impianto di depurazione e avevano un progetto da circa 8 milioni e mezzo di euro, perché lì il progettista aveva previsto il rifacimento completo di tutte le linee dell'impianto. È stato sistemato, l'abbiamo sistemato con circa 600.000 euro, e è uscito fuori dall'infrazione. Io conto di fare queste cose nel servizio. Un'altra cosa che conto di fare è che l'ATO mi dà, per esempio nel 2017 mi dà 25 milioni di euro di investimenti da fare. Voi considerate che a noi ci costeranno bene o male la metà, e vi spiego come avviene la questione. Se io ottimizzo l'operazione, no? Devo fare un esempio che ci capiamo meglio. Se io vi vengo a casa vostra e vi dico che cosa serve per ristrutturarla tutta, 100.000 euro ci arrivo subito. Poi voi mi dite, ma io già abito, funziona tutto, perché devo spendere 100.000 euro? Ci avete ragione voi, ma magari per ottimizzarla, per renderla, diciamo così, strettamente indispensabile, per fare in modo che funzioni tutto, ne devo spendere 10.000. Non so se ho reso con questo tipo di esempio. Allora, se io riesco a ottimizzare il più possibile, riesco a fare delle operazioni che hanno dei costi più bassi, però mi consentono di ottenere lo stesso risultato, io faccio prima e vi faccio spendere meno, e quindi costiamo meno al cittadino. Su questo punto di vista, io penso di organizzare la società in questa maniera. Sui grandi appalti noi faremo gli acquisti, mentre daremo in appalto soltanto la messa in opera. Questo che cosa mi consente? Mi consente intanto di avere un grande sconto sull'acquisto dei materiali, perché li acquisto come grande utente, come Como Acque, che fattura decine di milioni di euro, e quindi io, da, per esempio, da Tubi Ghisa o dai fornitori della Ghisa delle tubazioni, ho degli sconti elevati, quasi fino al 50% rispetto a un'impresa normale. Seconda cosa, se io riesco a parcellizzare gli appalti, faccio lavorare più le imprese locali che stanno nel territorio, invece di far venire le grandi imprese come fa il CAP. E, tra l'altro, se io gli compro i materiali, io standardizzo i materiali e quindi compro i materiali migliori, spendo meno, ve l'ho detto, perché io ho gli sconti molto più alti. Seconda cosa, non so se lo sapete, le imprese piccole hanno il reverse change, cioè devono anticipare l'IVA sulle messe in opera. Col sistema che gli faccio io non anticipano niente, hanno solo entrate. Con questa operazione io faccio lavorare più le imprese piccole locali che, vista la crisi energetica, hanno un bisogno molto più alto.
Grazie, direi esauriente. C'è qualche altra domanda? Qualche altra considerazione? Se no chiudiamo. Sì, consigliere Rivolta?
Sì, sì, se poi... L'avvocato di Sanzone, il nostro vice sindaco, vorrà aggiungere qualcosa, sempre che ingegnere lei possa voglia rispondere. Uno dei nostri problemi è anche quello della nostra società in liquidazione, che è ASME Patrimoniale S.P.A., rispetto alla quota di Enerxenia.
Rispetto alla quota?
Che detiene di Enerxenia, la partecipazione in Enerxenia.
Questo non lo so io, non ce l'ho presente, se non me lo spiega niente. Non ce l'ho presente.
Niente. Niente, non so se... No, allora...
Se sì, me lo spiega, so. Gli posso rispondere.
Vada.
Devo spegnere qua.
Evidentemente la quota relativa al gas, però visto che stiamo parlando con un esperto di servizi pubblici con esperienza decennale, pensavo che si potesse coinvolgere e chiederle anche questa cosa, ovvero il problema è se deve essere ritornata, cioè in caso di vendita, è il giro che vogliamo che il Comune di Erba vorrebbe fare, evitando di pagare la retrocessione al Comune e poi la vendita. Questa operazione avrebbe una tassazione molto importante. Ecco la...
Allora, la società ASME in liquidazione ha delle reti del servizio idrico, però lei ha già spiegato che le reti dell'idrico, ancorché realizzate, se ho ben capito, dalla società, con quel meccanismo che ha spiegato prima, saranno pagate. Invece no, il problema che poneva il consigliere è la società ASME in liquidazione ha una partecipazione in Enerxenia, che è una società però che gestisce il gas, quindi è una società pubblica, però è un problema, credo, che esula dall'operazione che loro stanno facendo, nel senso che forse la domanda che lei voleva fare è: potrà essere retrocessa al Comune questa partecipazione, oppure deve essere, questa la domanda che voleva fare? Ecco, però è una partecipazione indiretta, quindi, del Comune di Erba tramite ASME Patrimoniale in Enerxenia, ma non credo che conosca...
No, l'unica cosa... di tipo diverso, cioè nel senso che mentre nell'idrico le reti sono dei maniali, nel gas non è vero, per cui bisogna vedere la concessione come si svolge, che c'è scritto alla fine del trasferimento, bisognerebbe analizzarla, nel senso in genere le concessioni del gas prevedono il pagamento del valore di mercato, in genere, però non glielo so dire, bisognerebbe guardarla.
Arrivo, vada.
Certo, è evidente che si tratta di reti del gas e di quota di una società che distribuisce il gas. Semplicemente mi sono permessa di chiederglielo proprio come esperto di servizi pubblici, visto che ha lavorato in quel campo per molto tempo. Ed è uno comunque delle problematiche che si trova ad affrontare la partecipata del Comune di Erma per quanto riguarda il discorso del gas, insieme a quello delle reti idriche dall'altra parte. E niente, appunto, è uno dei grandi problemi prima che venga da risolvere, prima che venga chiusa finalmente la liquidazione della società. Quindi niente, ritiro la domanda. Sarà un problema che rimarrà, ma penso che anche lì ci sarà un termine anche per la liquidazione, ma è un argomento del quale abbiamo parlato molte volte in Consiglio Comunale.
Assessore Ghisanzoni, ha la parola.
Sì, io volevo precisare su sollecitazione del consigliere Rivolta, la partecipazione in Xenia è previsto che venga ritrasferita al comune, questo è previsto nel piano di razionalizzazione, anche per dare un'indicazione a Germancini, che ovviamente non può essere a conoscenza della situazione perché rileva a un ambito diverso, lui si sta occupando di idrico, mentre quello è una partecipazione in una società che si occupa di commercializzazione di gas combustibile. Per quanto quindi riguarda quella partecipazione, la sua distrazione è quella. Le reti sono state affittate a CSM e attualmente sono in gestione al Comune di Erba, che già introita i corrispettivi. A completamento, visto che abbiamo comunque fatto il bando che ci ha consentito di evitare di far parte immediatamente, di mettere immediatamente a disposizione dell'ATEM la nostra rete, questo ci consente di poter ottenere dal soggetto attuale gestore, che è appunto CSM, un corrispettivo significativo che entra nel nostro bilancio. Per quanto riguarda le reti idriche, come si cerca 700.000 euro all'anno. Per quanto riguarda le reti idriche, ne abbiamo in proprietà del comune e ne abbiamo in proprietà della società, come è già stato detto da Ingegner Mancini, quella della società, la nostra società, il ramo che tuttora fa capo al settore della gestione idrica, entrerà in Como Acqua. Per quanto invece riguarda le reti di proprietà del comune di Erba, tali rimarranno.
Grazie, consigliere Ghioni, la parola.
Grazie Presidente. Ma sulla base di quanto lei ha detto, direi che ho tirato un sospiro di sollievo, perché noi abbiamo sempre vissuto il problema della costituzione appunto di una società unica per la gestione dell'acqua e del ciclo idrico integrato come la quasi certezza che questo avrebbe comportato un aumento delle tariffe anche piuttosto consistente. Da quanto ha detto lei, faccio una considerazione: se ci sono queste economie di spesa che lei ricordava prima relativamente agli investimenti e via dicendo, potrebbe essere possibile non trovarci di fronte a tariffe esageratamente diverse rispetto a quelle cui siamo abituati. No, ma se ci sono tutti questi risparmi?
Nel senso che faremo più investimenti, cioè guardi che quelle che ha previsto il piano d'ambito sono estremamente basse, non è che sono tariffe estremamente basse. Il problema dove sta è che ci sono molti comuni di gestione in economia, non solo di gestione in economia, ma anche comuni grandi, in cui come si dice, i comuni ripianano le perdite di un certo numero di gestori. Questo dimostra che già le tariffe che ci sono oggi non coprono il servizio, cosa che un domani non si può più fare. Se le devo fare un esempio di problema da questo punto di vista, sono le gestioni di economia dei comuni piccoli, in cui abbiamo delle tariffe estremamente non solo variegate, ma che sono molto lontane da quella che dovremmo applicare e che applicano attualmente le società. Un'altra cosa che ho visto, per esempio, che i depuratoristi industriali ci abbiamo tariffe variegate anche sul territorio da quel punto di vista. Anche su quello ci saranno forti economie di scala, di cui beneficeranno anche gli industriali, perché ritengo che noi non aumenteremo, almeno non porteremo incrementi in quel senso, ci saranno forse delle diminuzioni, e questo beneficeranno anche le imprese, che con la crisi che c'è non mi sembra il caso di andargli a incrementare i costi.
Ok, Assessore Ghisanzoni, la parola.
Sì, se mi è consentito un contributo in riferimento a quello che è stata la decisione da parte dell'ATO di cui faccio parte. Noi abbiamo data la tariffa d'ambito, che è quella che è stata stabilita appunto per tutto l'ambito territoriale, abbiamo previsto anche un sistema di convergenza tariffaria diluita nel tempo, in modo tale da avere un impatto meno importante, in particolare per quelle condizioni che sono state dette dall'ingegner Mancini, e cioè purtroppo alcuni comuni, in particolare quelli in economia, non stiamo parlando di Erba, nulla a che fare, però nell'ambito della provincia di Como hanno tariffe estremamente basse, ma semplicemente perché incidevano sulla imponibilità generale, quindi attraverso erogazioni da parte del comune, che venivano mutuate attraverso i tributi, veniva abbassato il costo dell'approvvigionamento idrico. Non potendo più fare utilizzare questo sistema, il delta fra la tariffa d'ambito e quella attualmente applicato a volte è veramente elevatissimo. Quindi in particolare per quelle situazioni si è cercato di minimizzare l'impatto diluendolo nel tempo, in modo tale che la popolazione di quei territori non fosse così penalizzata da un aumento molto elevato. D'altro canto, nella prospettiva dei comuni c'è oggettivamente un miglioramento. Perché? Perché non ci sarà più quella distorsione, si liberano risorse legate al fatto che i comuni non potranno più drenare risorse dai loro bilanci per finanziare i consumi di acqua, e ci sarà comunque, quando, come ha detto l'ingegner Mancini, si andrà poi a fare la bollettazione, la possibilità di far sostenere alla società il costo relativo ai mutui. Quindi i comuni, e in questo caso ci siamo anche noi, avranno la possibilità di vedere una sensibile diminuzione dei propri costi, che sono relativi a tutti i finanziamenti e relativi mutui per poterli sostenere, che sono stati accesi a suo tempo per le reti idriche.
Bene, sono stati interventi? Se no, ringraziamo nessuno, consigliere Rivolta, mi dica.
Velocemente a chiusura, grazie per averci chiarito molte cose, mi sembra che abbia un cronoprogramma veramente stretto per una sfida importante. Sulla carta certamente capiamo tutti l'ottimizzazione, il senso di quello che ci ha spiegato, mi rendo conto che nella realtà riuscire a omogeneizzare una situazione così diversa proprio di partenza, per quello che diceva lei prima, appunto le varie zone, le varie realtà nei singoli paesi, sarà veramente un problema. A me sembra che abbia tutta l'esperienza e la determinazione per fare il miglior lavoro possibile, quindi le auguro davvero buon lavoro.
Posso dire un'ultima cosa?
Prego.
Io vorrei chiarire una situazione. Adesso voi siete un comune grande, no? Perché poi se ve lo chiedono magari i vostri cittadini glielo spiegate. Allora, il servizio idrico integrato è un sistema sussidiario. In che senso? Nel senso che si mettono insieme i comuni grandi e i comuni piccoli per fare in modo che gli investimenti sui comuni piccoli non ci abbiano quell'incidenza che poi avviene quando io devo scaricarli su 100 abitanti. Cioè, faccio un esempio stupido. Cioè, se io su un comune piccolo devo fare 200 metri di condotta che costano 100.000 euro e li vado a spalmare su 100 abitanti, la tariffa gli va a 10.000, a 10 euro al metro cubo, capito? Cioè, quindi che cosa faccio? Io li metto insieme ai comuni grandi, ok? Quindi, al contrario di molti comuni piccoli che pensano che loro ci rimettono a venire il servizio idrico, succede esattamente l'inverso, cioè sono quelli che ne beneficiano più di tutti, sono i comuni piccoli, perché consentono, consentiamo ai comuni piccoli di avere una percentuale di spalmata anche sulle grandi città, dove il costo del servizio è particolarmente poco caro, perché per fare un intervento ci vuole poco, per andare nell'Alto Lago ho due ore, cioè se io ho una sede operativa devo metterla per forza lì, perché per arrivare in alta montagna mi ci vogliono ore di straordinario dipendenti per mandarceli, quindi lì sono tutti costi alti. Il servizio idrico si fa principalmente per quelli, per fare in modo che tutti i cittadini ci abbiano gli stessi livelli di servizio. Tenere una scuola in un paese di montagna è molto più caro che tenerla in una grande città, e questo lo sapete bene, per cui noi faremo tutto il possibile per fare in modo che l'operazione si livelli. Ricordatevi però che noi non abbiamo bacchetta magica, dobbiamo andare un pezzo alla volta, perché per fare delle cose complicate ci vogliono i tempi che ci vogliono.
Grazie Cine Mancini di essere stato qui con noi, un ringraziamento da parte di tutto il Consiglio Comunale, e allora buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Grazie, arrivederci.